Ecco, questo Vangelo, che è un Vangelo magniloquente, è pieno di spunti e di aspetti meravigliosi, lo possiamo leggere, mettere sotto una luce che ci consenta di goderne, proprio con la prima lettura. La prima lettura meravigliosa, cosa fa presente? Fa presente la vita della Chiesa, fa presente la vita di coloro che sono diventati credenti. Perché credenti si diventa, non si nasce con la fede. Cristiani lo si diventa per il battesimo, è un dono diventare cristiano, non è una qualità personale, è una grazia offerta che si accetta e che fa delle cose. La moltitudine aveva un cuore solo. Che cosa curiosa, noi possiamo anche essere molto uniformati ma avere mille cuori diversi. Invece essere una moltitudine di persone, tutte differenti fra di loro, ma avere in comune il cuore. Il cuore è il centro dell'essere. E qui dice è un'anima sola, anche una forma di pensare, perché curiosamente l'anima nella nostra idea normale è la parte più profonda. Invece nella mentalità ebraica, nell'antropologia ebraica, il cuore è il centro. L'anima viene anche chiamata la psiche, la forma, la personalità, come sei fatto, insomma. Ecco, avere curiosamente un tratto comune è proprio l'immagine della comunione. Essere in unità di intenti, avere a cuore le stesse cose e avere la capacità di relazionarsi con un animo simile, con un atteggiamento simile. Ed è interessante che nessuno considera sua proprietà quello che gli appartiene, ma fra loro tutto era comune. Che vuol dire? Siamo in un comunismo ante litteram? No. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Gli appartiene, non è che non gli appartiene, ma non è sua proprietà, ovvero sia. Quando è che le cose che mi appartengono non sono mia proprietà? Quando io le uso per servizio, quando io le uso per amare, quando le cose che ho diventano uno strumento di comunione, non diventano uno strumento di rivalità o di autoaffermazione o di autoprovvidenza, ma tutto era comune, cioè le cose che io ho sono comuni, le cose che io ho sono per gli altri. Non è negata la proprietà privata, non è negata la peculiarità. Io tutto ciò che ho è molto più che non i beni, è tutto ciò che sono, è tutto ciò che è, per tutto quanto però è comune. Lo Spirito Santo, quando arriva nel cuore di una persona, rende tutto in funzione degli altri, in funzione dell'amore. Cioè le cose restano mie, ma sono per gli altri. Ed è questa la bellezza. Molto meglio così che non avere amore nel cuore, ma avere una legge che ci espropria, no? E questa è stata la grande illusione delle ideologie: creare la comunione per mezzo delle strutture, creare la comunione per mezzo di leggi o di imposizioni esterne. No, se il cuore non è un cuore che si è aperto a ciò che è comune, a ciò che serve a tutti, non serve a niente. Difatti le cose vengono distrutte molto più che dagli errori teorici, dalla corruzione, dal peccato. Il peccato ha distrutto tutti i sistemi, e l'autoreferenzialità, il senso di possesso, che si può esprimere anche con cose di proprietà comune. Ecco cosa sta succedendo, cioè che le persone vengono stanate dal proprio individualismo e stanno diventando persone che si amano, che si vogliono bene. Quanto abbiamo bisogno di questo? Questo è proprio fondamentale per tutti noi. Se non è questo ciò a cui tendiamo in tutte le nostre relazioni, siamo in relazioni tese, frustranti. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore e tutti godevano di grande favore. E appunto non c'erano bisognosi, perché quelli che avevano delle cose le mettevano a disposizione, le deponevano ai piedi degli apostoli e poi ciascuno prendeva secondo il suo bisogno. Ecco, cioè la gioia era dare, non è una questione, ripetiamo, di struttura dove si impone la mancanza del possesso, ma ognuno viene spontaneamente da, cioè è proprio lo stile della fraternità. Bene, perché tutto questo illumina il Vangelo? Perché nel Vangelo, fra le varie cose importantissime con cui abbiamo a che fare, c'è questa doppia realtà, questo doppio appuntamento. Il Signore appare risorto in mezzo ai discepoli, dando loro lo spirito del perdono. lo spirito per cui il peccato può essere sconfitto. Tommaso non c'è con loro. Ed è interessante che quando gli altri discepoli gli danno testimonianza della risurrezione, egli dice: ma come faccio io a credere se non vedo? Ed ecco che 8 giorni dopo, secondo il computo ebraico, è il tempo di una settimana. Anche noi abbiamo detto, abbiamo usato dire fino a non molto tempo fa, giorni 8 ci vediamo, era un modo antico di dire, cioè alla settimana successiva, infatti parliamo dell'ottava di Pasqua, la settimana in cui siamo, in questo ben preciso momento e verso cui andiamo alla domenica prossima, e 8 giorni dopo, che succede? Che Tommaso incontra il Signore risorto. Ma dove lo incontra? Nell'assemblea cristiana. Tutto ciò che abbiamo visto nella prima lettura è ciò che testimonia il Signore risorto. Questa è la forza degli apostoli, che danno testimonianza della risurrezione del Signore e godono di un favore, godono di un'accoglienza. Noi non possiamo pensare alla redenzione come un evento privato, personale, individualistico. Nessuno incontra il Signore risorto, Lui proprio in persona, se non all'interno della comunione fraterna. Se la risurrezione di Cristo non è sperimentata in una dimensione ecclesiale e non tende alla comunione, all'ecclesialità, non è la risurrezione del Signore, è un inganno, è solamente perfezionismo personale o produzione propria della nostra fantasia. L'evento della risurrezione è un evento ecclesiale, fraterno, comune, non è individuale. Noi crediamo possibile risorgere noi soli, e invece tutte le nostre formulazioni sono plurali. Noi abbiamo per esempio la professione del credo, dove nell'abitudine italiana diciamo credo in un solo Dio, ma il greco del testo originario conciliare, che è l'antico testo dei primi concili appunto, dice pisteuomen, crediamo, noi crediamo in Dio, si crede insieme agli altri. Se la mia fede non mi porta all'unità di intenti, la mia non è fede, la mia è religione cucinata come meglio credo. Ciò che è sorgente e anche meta della mia fede è l'incontro con gli altri, l'incontro con i fratelli, e verso i fratelli tende. Cristo risorto manda a evangelizzare, manda a annunziare il perdono. Qui possiamo veramente capire quella frase che dice Gesù: se non rimetterete, non saranno rimessi i peccati, se non perdonerete, cioè se non andate voi ad annunziare questo perdono, chi potrà andare? Voi soli potete portare questo perdono, perché avete incontrato la vita più forte del peccato, che è la vita appunto di Cristo, che è la mia vita, dice Cristo loro. Allora qual è il punto? È una comunità, è una fraternità, è una ecclesia che evangelizza, ed è un'ecclesia che fa sperimentare la realtà della potenza della vita del Signore. Usciamo da tutte le visioni private, individualistiche, autoreferenziali della redenzione. La redenzione, se è vera, ci porta agli altri.